tenendo salda la parola di vita.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due dentro un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde un albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dai frutti. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal suo tesoro, dal buon tesoro del suo cuore, trae frutti di bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Il tema delle letture di questa domenica è un grande tema nei Vangeli e nella Bibbia in generale, che è quello del maestro, se volete, in termini un più moderni, dell'essere guida. E la Bibbia spiega, e oggi in un modo potente, come si riconosce una vera guida e una falsa guida. Tremo nel parlare, perché ovviamente è un tema che mi tocca anche questo molto da vicino. Volendo o nolendo, diventi un punto di riferimento. E allora Gesù mette in guardia da un rischio sempre presente nella comunità, in ogni sistema. E c'è una modalità della spiritualità farisaica dell'essere guida, che è una modalità ipocrita, cioè falsa, scollegata. che è quella di mettersi sopra, che è quella di fare da maestri. È il rischio che ci abbiamo sempre. Gesù dice: statti tranquillo, uno solo è il maestro e tutto è nelle sue mani. Tu sei un discepolo e quindi compagno di viaggio di tutti. Ecco perché, per esempio, nel corso prematrimoniale che da sempre facciamo, le coppie referenti non le chiamiamo coppie guida. Chi devi guidare? Qua ognuno si guida la barca sua. Le chiamiamo compagne di viaggio, a fianco, non sopra. E quindi l'atteggiamento sbagliato è quello di fare i salvatori, è quello di mettersi sul pulpito a spiegare, a dire cosa fare agli altri. È una modalità che non è evangelica, non è questa la guida secondo i Vangeli. Dall'altro lato però capite, e i Vangeli come la Bibbia lo dicono molto bene, che il tema è un tema fondamentale, perché è importantissimo che ci sia qualcuno che sta più avanti degli altri, che sia un punto di riferimento. Pensate, che ne so, al primo sistema, alla prima comunità, che è la famiglia. Se un genitore non sa guidare se stesso e la sua baracca, immaginate quelli che ci stanno sopra sta baracca. E quindi è fondamentale che qualcuno sia un punto di riferimento per gli altri, perché c'è una legge basica di ogni sistema. Se c'è qualcuno davanti a me che lo fa prima di me, allora io dietro sono agevolato. Se c'è qualcuno che non lo sa fare e non lo riesce a fare, io che sto dietro, pensate a un genitore appunto con un figlio, non lo posso fare. Come fa mio figlio ad affrontare i suoi problemi e a chiamarli per nome se a casa mia questo non lo si fa? Come faccio? Non lo fa mio padre, non lo fa mia madre, lo posso fare io? Piccolo, ma evidente. Quindi il ruolo della guida è fondamentale e si chiama principio evolutivo. Se c'è qualcuno che lo fa con me, prima di me, io lo posso fare, sono agevolato, lo devo fare io, ma qualcun altro mi agevola in questo e mi aiuta, non mi perdo. Oggi mancano guide, e i genitori fanno gli amici, gli insegnanti sono terrorizzati dagli alunni, ai preti in termini ecclesiali, ai politici in termini istituzionali e civili non ci crede più nessuno. È un grande, diciamo, vuoto educativo, culturale della nostra società. E perché Gesù, mi sono chiesto, è stato creduto? Com'è stato guida Gesù? Mica sapevano che era figlia di Dio e tutte ste menate che sappiamo noi. No, perché Gesù è stato creduto? Semplice, perché era credibile. Perché in qualche modo incarnava quello che diceva. Uno dei mantra ripetuto nei Vangeli è che le persone, quando sentivano ascoltare Gesù, non si sa perché, o meglio, non si dice, ma si capisce perché, drizzavano le orecchie. Cioè, quello che lui diceva, e non è questione di contenuti soltanto, ma è proprio di musica, era molto diverso rispetto a qualsiasi altra autorità. Non parlava, dice il Vangelo, come gli scribi e i farisei. Quindi è molto interessante, e oggi il Vangelo ci dà tre criteri, diciamo, fondamentali per riconoscere una vera guida da una guida falsa, ma diciamo in positivo. Gesù, come spesso capita nei Vangeli, utilizza il negativo arriva molto di più, lo sappiamo, Se vuoi far arrivare un messaggio, se lo pongo in negativo, funziona molto di più. E quindi oggi utilizza tre simbologie molto potenti, che dice: se sei cieco, come fai a guidare qualcuno? Povera chi ti segue, ti butti dentro un fosso. Ed è il dramma di generazioni, perché se è cieco un genitore, tendenzialmente, se non accade qualcosa di sostanziale, di miracoloso, dico io, la cecità si trasmette, ovviamente quella spirituale, quindi diventano casini su casini, drammi su drammi, blocchi su blocchi, con un piccolo particolare, che nelle generazioni i blocchi si moltiplicano, nella Bibbia si triplicano, secondo me anche qualcosa in più, ma è un modo per dire che il buio si espande. Poi la pagliuzza dell'occhio del fratello, ma guardati la trave tua, dice Gesù, e poi i frutti. Se sei un rovo, non ci possono uscire fichi. E quindi sono tre prospettive su cui oggi ci possiamo verificare. Io la metto in positivo perché ho imparato che la valorizzazione è sempre più potente, migliore. E quindi Gesù ci dice che se io metto mano alla mia vita, una guida vera mette mano alla sua vita e comincia a vedere che è cieca, che io riconosco che sono cieco. Gesù ai farisei dice: siccome dite di vedere, voi siete nel peccato. Se diceste di essere ciechi, voi sareste nella verità, perché la vera guida sa, e mentre cammino, questo è sempre più evidente, che io ho tante cose da rivedere che non vedo, che non affronto. E quando comincio a mettere mano alla mia vita, comincio a vedere che sono cieco. È bellissimo. Comincio a vedere che sono cieco. Chi è cieco invece è convinto di vedere. Ovviamente spesso vede solo quello che gli conviene, come facciamo tutti. Quindi è molto interessante. Riconosco il mio buio. Riconosco che sono cieco e guardo il mio buio. Un genitore che vuole essere potente deve fare una cosa sola. Se vuole essere una vera guida, secondo l'insegnamento di oggi, guarda il suo buio. Guarda i suoi casini, non quelli dei figli, che i figli se li vedranno loro, ma il mio metterci mano libera mio figlio. Vi giuro, è l'unica cosa che mi fa veramente mettere mano alla mia vita, perché se voglio dire qualcosa a qualcuno e voglio far sì che una comunità cammini e che cresca, io prete devo fare una cosa sola, questo è il mio mantra: mettere mano alla mia vita. Più cresco io e più agevolo la crescita degli altri. Questo è il segreto di una vera guida, non le soluzioni, non le ricette, non le teorie che poi in qualche modo mi tocca fare. Seconda cosa che accade naturalmente a chi mette mano alla sua vita: guardando le sue fragilità, le sue contraddizioni, i suoi casini, io metto in primo piano me. E quindi se metto in primo piano me, la trave diventa la mia, perché più mi avvicino a me e più le cose diventano grandi, importanti, le vedo. Quindi la modalità, la simbologia che Gesù utilizza non è per dire tu fai schifo e il tuo fratello è meglio di te, ma è un modo per dire che quando io cammino, i miei bui, i miei casini vanno in primo piano, quindi mi vedo le mie travi e quelle del fratello si relativizzano. Le vere guide spirituali sanno fare questo, e quindi quando un fratello ti porta il suo problema, io in primo piano il mio, e quindi sono compagno di viaggio, sono umile, non mi scandalizzo, perché il focus è su di me, non è sull'altro. Ecco perché chi sa amare i nemici, chi sa perdonare, chi è? Chi è che sa amare il nemico? Ma chi ama il nemico che è dentro di sé? Chi è che sa perdonare gli altri?
Chi sa perdonare se stesso? Solo chi mette mano alle proprie contraddizioni, imperfezioni, sa accogliere le imperfezioni e le contraddizioni degli altri. Ecco perché di solito è agevolato nel perdono chi ha i capelli bianchi o chi non ce li ha per niente. Perché chi è giovane di solito non riconosce la sua contraddizione e non ci sa mettere mano. Chi è giovane di solito le contraddizioni le butta sugli altri. Ultima, diciamo, verifica che possiamo fare tutti: la vera guida è una guida che porta frutti. Una persona è credibile se la sua vita è bella, il resto sono teorie. Quando la mia vita fiorisce, ma non perché io sono migliore di altri, assolutamente no, sono sgarrupatissimo come tutti, ma se la mia vita interiore diventa bella, io spontaneamente, senza fare niente, esprimo bellezza fuori e la mia vita diventa piena di frutti, cioè feconda. Quando invece sto bloccato e schiattato, tendenzialmente i miei frutti sono ovviamente marci, sfracchiati, non funzionano. Quindi queste sono le tre prospettive che in un modo un po', diciamo, forte, come fa spesso il Vangelo, ci vengono poste di fronte. Cieco o vedente? Trave o pagliuzza? Fecondo o sterile? E mi faccio uno screening personale, chiedendo a Dio la grazia dell'unica cosa che conta veramente, fare verità in me stesso, con tutta la fatica che questo comporta.